Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica torna a raccontarvi l'Europa in una settimana davvero clou per tutta Europa, perché dal 23 al 26 maggio ci sono le elezioni europee. In questi giorni si sta votando e si è votato in tutta Europa. Vi ricordiamo che potete trovare i nostri contenuti sul nostro sito eurofonica.eu, sulle nostre piattaforme Spotify, iTunes, TuneIn Radio, Google Podcast e ovviamente sulle nostre pagine social. Parlando di piattaforme, Spotify ha caricato una playlist musicale con un invito a tutti i cittadini a votare alle elezioni europee. Ci spiega tutto a Amanda Luisa Guida.
Eurofonica. Dal 9 maggio, in occasione della Festa dell'Europa, Spotify ha caricato una playlist musicale con un invito a votare le elezioni europee e un link con le informazioni necessarie. La playlist si chiama Get Vocal Europe ed è pensata per l'attesa dei giorni che ci separano dal voto. Abbiamo provato a guardare la playlist per sopravvivere alle notti insonni che ci porta la Brexit e abbiamo trovato il brano Soldi di Mahmood, vincitore di Sanremo.
Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va.
Ma gli artisti non sono quelli dell'Eurovision e ce ne sono per ogni paese membro. Le canzoni infatti sono 28.
Ce n'è una dalla Polonia, Francia, una dalla Svezia con Zara Larsson, poi c'è l'artista Rosalia dalla Spagna e il brano Budlip dalla Repubblica Ceca. E c'è anche questa dal Lussemburgo che mi fa impazzire. Il leader dello streaming musicale ha pensato di inserire questa playlist per invogliare i giovani, e non solo, a partecipare attivamente ai processi decisionali dell'Unione Europea. La percentuale di adesione è infatti calata drasticamente dalle prime elezioni, nel 1979, con il 62%. Nel 2014, invece, solo il 42% dei cittadini europei ha votato. L'iniziativa segue la scia della campagna dell'Unione Europea Stavolta Voto ed è il modo per spronare i ragazzi a far sentire la propria voce in vista dell'appuntamento. Il giorno delle elezioni nel proprio paese gli utenti infatti riceveranno un secondo messaggio per ricordare loro di partecipare. Non ci resta che aspettare il 26 maggio ascoltando della buona musica dal sapore europeo. Amanda Luisa Guida per Eurofonica.
Eurofonica. E pensate che prima di recarsi alle urne, 3 giovani italiani su 4 avevano già deciso di votare. Definiti pro-europeisti dimenticati, generazione X e millennials. Ci spiega tutto Alberto Ferraresso.
Eurofonica.
Ehi tu! Sì, dico a te che mi stai ascoltando. Io sono sicuro che andrai a votare alle elezioni europee di domenica. Ne sono sicuro almeno al 75%. Ho indovinato? E come te faranno altri 2 giovani su 4. La fotografia fatta dall'osservatorio Giovani Politica e Futuro di Viacom International Media Networks Italia ed MTV dice proprio questo. Il 75% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni entrerà in cabina elettorale, dato che supera del 10% la media europea, ferma al 65%. Il 18% si dichiara indeciso, mentre solo il 7% non ha intenzione di votare. Ma l'avete visto il video di Eurofonica su Facebook con i 10 motivi per andare al seggio? Che sia per un sentimento di appartenenza, un nuovo pragmatico europeismo o uno sguardo lanciato al futuro, i giovani italiani risultano piuttosto informati, tant'è che fino all'83% di loro è almeno a conoscenza di cosa avverrà domenica. Siamo ancora a livello di ipotesi, certo, ma a giudicare dalla presenza delle tematiche UE nel dibattito on e offline, dall'attenzione e partecipazione che proprio i giovani si sono ritagliati, ve li ricordate Fridays for Future? L'Unione Europea di domani è qualcosa su cui i nostri coetanei vogliono esprimersi, non a livello di Europa sì, Europa no, quello ormai non interessa nemmeno i partiti sovranisti, ma una scelta tra cambiamento e status quo. Ce lo conferma l'ultimo rapporto dello European Council on Foreign Relations, secondo cui un buon 22% di italiani appartiene alla categoria detta dei pro-europeisti dimenticati, scettici verso il sistema politico nazionale, ma favorevoli ai valori europei. E chi sono questi pro-europeisti dimenticati? Beh, in larga maggioranza proprio millennials e generazione X, cioè quelli nati dagli anni 60 in poi. Se le previsioni sull'affluenza giovanile saranno confermate, lo sapremo solo il 27 maggio. Sarà un numero interessante su cui il Parlamento Europeo, con la campagna Stavolta Voto, appunto puntato molto. Cortometraggi, video neomelodici diventati virali, eventi offline, campagne social e interviste per coinvolgere il più possibile i giovani nella tornata elettorale, parlando il loro stesso linguaggio. Il dato di partenza sarà quello di 5 anni fa, quando nel 2014 in Italia solo il 40% dei giovani è andato a votare alle elezioni europee. Domenica, sapremo fare di meglio? Per Eurofonica, Alberto Ferraresso.
Eurofonica. Sono stati giorni questi di silenzio elettorale, chi più chi meno diciamo, ma nell'epoca di social network e di campagne elettorali digitali, il silenzio elettorale è ancora rispettato?
Eurofonica. Oggi 23 maggio iniziano ufficialmente le elezioni europee. I primi a votare sono i cittadini dei Paesi Bassi e Regno Unito. Di solito è proprio quando manca pochissimo al silenzio elettorale che si diffondono il più possibile messaggi, video e appelli per spingere le persone a votare, perché durante il silenzio non si può fare campagna elettorale, per lasciare ai cittadini la possibilità di riflettere su chi votare. Ma nell'epoca dei social network e delle campagne elettorali digitali, il silenzio elettorale è rispettato per davvero? La volatilità dell'elettorato, cioè della percentuale di chi vota in modo diverso rispetto alle elezioni precedenti, è in aumento e più ci si avvicina al voto, più gli elettori sembrano diventare incerti su a chi dare la propria preferenza. Sarà per questo che la tentazione di violare le regole sul silenzio elettorale è sempre più forte per i partiti politici europei. In questo senso i social network danno un'occasione molto ghiotta. La loro natura ibrida tra spazio pubblico e privato consente di fare campagna elettorale anche tramite canali che non sono ufficiali, ma che hanno effetti anche più decisivi rispetto ai messaggi classici. Ma quali sono gli stati dell'Unione Europea che ancora richiedono ai propri politici di lasciare un po' di tempo ai cittadini per riflettere sulla scelta da fare nella cabina elettorale? In Europa ad applicare il silenzio elettorale sono Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Spagna, Italia, Slovenia e Malta. Tutti questi paesi impongono il silenzio elettorale a partire dal giorno precedente a quello in cui si tengono le elezioni, con leggere variazioni nell'orario e nelle implicazioni pratiche del silenzio. La Bulgaria, ad esempio, impone il silenzio a partire da 24 ore esatte prima dell'inizio delle votazioni, mentre per la maggior parte degli altri stati membri il silenzio scatta dalla mezzanotte del giorno precedente al voto. Spagna, Francia e Italia in particolare impongono regolamentazioni stringenti anche in merito alla pubblicazione di sondaggi. In Italia la pubblicazione è proibita a partire da 15 giorni prima del momento elettorale, quindi ben prima dell'effettivo silenzio elettorale. In Francia non è possibile pubblicare sondaggi dal momento esatto in cui inizia il silenzio elettorale, cioè dal sabato precedente alle elezioni, che si tengono sempre di domenica. La legge francese, inoltre, prevede espressamente che non si possa fare campagna elettorale sui social. In Spagna, invece, i sondaggi non possono essere pubblicati a partire da 5 giorni prima del voto. Queste norme sono facilmente aggirabili sia dentro che fuori dai social. Vi ricordate i pronostici clandestini sul conclave o sulle corse ippiche che circolavano in Italia appena un paio di anni fa? Ma quello che davvero stona di questi provvedimenti è il messaggio che lanciano ai cittadini. Siete troppo influenzabili e volubili per reggere la campagna elettorale nelle ore precedenti al momento del voto. Per questo dovete essere protetti. Questi principi sono molto discutibili, specie se si pensa che gli utenti sono comunque esposti alle fake news che molte pagine diffondono sui social, senza che le autorità intervengano o almeno lo facciano in tempi brevi. Nell'epoca dei social, ha quindi ancora senso il silenzio elettorale?
Eurofonica.
Spesso parliamo di comunicazione e Unione Europea. Abbiamo spesso parlato della campagna portata avanti al Parlamento Europeo di Stavolta Voto. Abbiamo intervistato Valeria Fiore, capo ufficio del Parlamento Europeo in Italia, chiedendogli un po' com'è stata la campagna. Qui vi facciamo sentire un breve stralcio, ma trovate ovviamente l'intervista completa sulle nostre pagine e sulle nostre piattaforme.
Eurofonica.
Abbiamo registrato che spesso c'era un po' di disattenzione e su quello insomma si è basata tutta la campagna Stavolta Voto, che è la campagna ufficiale del Parlamento Europeo, che ha un sito stavoltavoto.eu sul quale iscriversi, e l'obiettivo era chiedere a chiunque, soprattutto ai giovani, di diventare attivisti della campagna e convincere i propri amici, che sono quelli con cui parli tutti i giorni, dell'importanza del voto europeo.
Eurofonica.
Cosa non manca mai all'ordine del giorno? Ovviamente una notizia sulla Brexit, perché anche se ancora non è realtà, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è causa, diretta o indiretta, di diversi fatti. Sarà anche eliminando il bipolarismo inglese? Mauro Gemma ci racconta tutto.
Eurofonica.
La Brexit non è ancora realtà, ma è riuscita a far diventare reali almeno tre cose. Ha compattato gli altri 27 paesi sullo stesso fronte, ha reso la Camera dei Comuni l'albergo dell'indecisione e ha fatto perdere quasi tre anni a cittadini inglesi ed europei. Ma c'è un quarto elemento che potrebbe presto unirsi ai precedenti, la morte del bipolarismo britannico. La questione è che se nelle ultime ore sembra essersi chiuso definitivamente il tavolo di concertazione sulla Brexit, al quale erano sedute le due forze politiche principali, negli scorsi mesi abbiamo visto come anche la voce dei partiti minori abbia avuto un peso sostanziale su questo dossier. Se Theresa May ha avuto filo da torcere sul backstop tra le Irlande, è stato proprio per l'opposizione del partito unionista, suo scudiero di governo. Se la Camera ha respinto l'accordo per l'uscita innumerevoli volte, è successo anche per la strenua opposizione degli europeisti liberaldemocratici. E ancora, non deve passar sotto traccia che per opporsi alla Brexit il Partito Nazionale Scozzese ha fatto valere i suoi 35 seggi a Westminster. Ricordiamoci che al referendum del 2016 il 62% degli scozzesi votò Remain. E se non bastassero questi indizi, parlano anche i numeri delle urne. Le amministrative dello scorso 2 maggio hanno sancito che il Partito Conservatore è ancora il primo partito per numero di consiglieri comunali nel Regno, ma ne perde addirittura 1000 rispetto al 2015. Il Labour ne perde solo 82, mentre guadagnano seggi i Verdi e i liberaldemocratici. E se il Regno Unito dovesse andare alle elezioni anticipate, non è detto che 8 elettori su 10 darebbero ancora il voto a laburisti e conservatori. Secondo l'istituto Opinium per l'Observer, i due partiti perderebbero almeno il 20% a testa. I benefici maggiori andrebbero al nuovo Brexit Party di Nigel Farage, che lotterebbe per la seconda posizione con i conservatori, forse capitanati da Boris Johnson. Poi i Lib Dem supererebbero la soglia psicologica del 10%, così come salirebbero Verdi e nazionalisti scozzesi, senza contare almeno il 3% dell'altra new entry, il partito Change UK, formato da fuoriusciti conservatori e laburisti, che chiedono un secondo voto sulla Brexit. A proposito del Brexit Party, è con questa bandiera che l'ex leader dell'UKIP si appresta a vincere le europee per la seconda tornata consecutiva, e stavolta col 35% dei voti. I conservatori invece sono dati attorno al 10%, i laburisti al 20%, e anche in questo caso crescerebbero le forze minori, i liberaldemocratici addirittura sopra i Tories di 3 o 4 punti. Ma fino a che punto è giusto considerarle ancora minori? E soprattutto, chi ha dato il là a questa frammentazione politica? Tutti gli indizi sembrano dire Theresa May. Nel 2017 l'attuale Premier fece votare una mozione per sciogliere le Camere e convocò le elezioni anticipate, fermamente convinta che così avrebbe fatto guadagnare seggi al suo partito. Ma le cose andarono diversamente. I Tories non riuscirono nemmeno a conservare la maggioranza assoluta che prima avevano. Chiesero una mano ai 10 deputati nordirlandesi, arrivando così solo 2 seggi sopra la maggioranza assoluta. La condotta ondivaga su come condurre il regno fuori dall'Unione poi fece il resto. Intendiamoci, non è la prima volta che nel Regno Unito nasce un governo di coalizione o, come in questo caso, di minoranza. Il fatto è che di solito nel Regno Unito la partita è a due: conservatori contro laburisti. O vincono i blu o vincono i rossi. In Italia, invece, abbiamo sempre avuto le coalizioni a guidare l'esecutivo, e questo è frutto del sistema proporzionale, che è quello che si userà alle europee. I seggi di Camera e Senato sono assegnati in proporzione ai consensi ricevuti. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti si usa invece il sistema maggioritario. Questo favorisce i partiti più grandi, visto che il seggio parlamentare va solo al candidato che vince nel collegio. Basta prendere anche solo un voto in più degli altri. È la logica del voto utile, quindi, a consegnare le redini del governo a una delle due forze politiche principali. Le forze minori riescono comunque ad avere una minima rappresentanza in Parlamento perché di solito vincono quasi tutti i seggi nelle aree geografiche alle quali appartengono. Ma se le urne andranno d'accordo con i sondaggi, questi partiti avranno sempre più peso. La situazione sarebbe almeno tripolare, con laburisti, conservatori e Brexit Party che per governare dovranno cercare alleanze più che trasversali in quel di Westminster. Ma c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare, ed è decisiva. Nelle elezioni nazionali si usa il maggioritario, quindi c'è molta differenza tra voti ottenuti e seggi conquistati. La Brexit avrà ucciso il bipolarismo inglese? Non ci resta che aspettare le elezioni europee, il voto sull'accordo per l'uscita, se ci sarà il voto e se ci sarà l'uscita, e poi le elezioni anticipate. Solo allora sapremo se il sistema politico britannico avrà davvero cambiato il suo volto.
Per Eurofonica Raduni, da Catania, Mauro Gemma.
Eurofonica.
E anche per questa settimana abbiamo ascoltato alcuni dei contenuti realizzati dalla redazione di Eurofonica sparsa in tutta Italia. Ricordiamo di seguirci sul nostro sito eurofonica.eu, sulle nostre piattaforme e sulle nostre pagine social. Buona settimana!
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram.
Eurofonica.
Eurofonica.